Prima di cominciare, a scrivere un po' di roba sullo schermo. Sì, robetta, così. Così è quello che mi viene in mente. Sì, giusto quello che mi viene in mente. Quindi magari potrebbe essere nell'attesa, prima di iniziare, che io, ecco, un po' di tosse, inizi. Ah, la tesi non gli accorda che poche ore. Sì, la tesi, la tesi. Cos'è la tesi non gli accorda che poche ore? È un'opera lirica o un dramma? È un drammone, questi drammoni, no? Sì, no, 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 no. Potrebbe essere che io tutte le volte, magari, prima di cominciare, quando arrivo un po', insomma, abbastanza prima, mi metta a scrivere sullo schermo delle cose, perché ho la possibilità di farlo. Cioè, drawing over video, yes. Cioè, posso dipingere, posso fare facce, posso fare il che mi pare sui video, perché così. E quindi. Quindi si può aggiungere anche questa piccola cosa in attesa che arrivi il G, perché questo è tele-G, guarda, G, ah, mi faccio pizzicolino da me, vabbè, no, volevo dire che una piccola riflessione su queste trasmissioni, sulle mie trasmissioni, si può anche fare, e cioè, l'ho anche scritto, su Facebook, no? Poco fa, insomma, un po' prima. Che, insomma, il pregio che ha questa web TV, cioè videofirenze.tv, a proposito, c'è sempre stai. Sentiamo. Tipo una zoncina per i bambini, no? Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Sera che bello che c'è TeleG. Allora, ecco appunto videofirenze.tv, punto, punto, effettivamente ha un pregio che non è quello della perfezione tecnica, fondo, cioè di cose perfette ma insulse. Ne abbiamo fin sopra i tanti capelli che abbiamo. No, no, no. Magari ben fatte, guardiamo la Rai, Mediaset, queste televisioni, insomma, tecnicamente valide, no? Certamente sono valide loro. Poi però i contenuti a volte sono stereotipati, banali, paraculi, leccaculi. Sono contenuti arruffianantisi, sono contenuti scialbi, inutili, assurdi, stupidi, cretini, imbecilli, teste di. Fermati. Non sempre, c'è anche qualcosa di buono, ogni tanto, per carità di Dio, però normalmente ti rimbecilliscono. Bene, allora, è meglio, e mi domando. E anche a voi lo domando, è meglio, è meglio fare un programma perfettamente tecnico, perfetto, immagine meravigliosa, telecamere da tutte le parti, roba insomma professionale al 100%, ma stupido. Ma cretino, ma di, come si può dire, di gossip, di niente. Sì, oppure è meglio un programma semplice, tecnicamente semplice, senza, per forza, senza grandi mezzi. Una camerina, poi ce n'è magari un'altra lì, ecco, ciao, ciao, sì. Sono sempre io, sempre una persona che parla, no? Cioè, allora, per dire, però in diretta, e questo è un pregio, è libero, veramente. Quando la radio è libera, ma libera veramente. Sì, vabbè, questa era una canzone sulla radio, molto bella, di Finardi. Ma libera veramente. Radio, TV, web TV. E mi riferisco anche alle tante altre web TV che esistono. Ne esistono. Sì, ne esistono. Alcune anche molto ben fatte. Però tutta roba è scatolata. Tutta roba presa e messa lì, registrata magari bene, per carità di Dio, sì. Presa e messa lì, e guardi le cose che hanno messo, cose già morte, ovviamente. Anche noi abbiamo le cose morte, che sono tutte le puntate che io sto facendo e che si mettono lì, da una parte. Voi andate su, qui, sotto c'è videos, che l'hanno fatto, non mi piace punto come l'hanno messo, però è così, vabbè, c'è videos, cioè non guardate tutte le cazzate, tutte bischerate, tutto non conta nulla, andate a videos, perché lì c'è, cioè, poi tutto, sai, l'unica cosa che serve, tutta la roba che potete rivedere on demand, tutte le TLG, tutto il resto, quello che c'è, insomma. Ma oltre le TLG c'è poco, per la verità, no? E però ogni sera siamo in diretta. La diretta è una cosa meravigliosa se saputo utilizzare. Certo, c'è un programma della RAI, si chiama La vita in diretta. Sì, no, c'è anche qualche servizio non in diretta, insomma, diciamo che sono in diretta, sottolineano di essere in diretta, ma sono tanti i programmi in diretta, intendiamoci. Il lunedì c'è Il Grande Fratello in diretta, il mercoledì c'è L'Isole Famose in diretta. L'Isole Famose, che strazio! No, perché io ho visto qualcosa. Devo pur, se ne voglio parlare, delle cose, diciamo la concorrenza, ma non mi metto in concorrenza. Sono troppo superiore, no? Ovviamente non posso mettermi in concorrenza. Ti metto in concorrenza. No, se devo parlare di questo, io sì. Devo pur vedere qualcosa. Mi dice Simone81 sulla chat, perché c'è anche la chat. Bellissima la canzoncina! Sì, ma se fosse già con l'altro, c'è problema. Iniofirenze.tv, la guardi? La fece proprio il primo giorno, mi sembra. Si fece qui, per buona la prima, e la mandammo, proprio così, con i discorsi intorno. Non è una canzoncina, è un jingle, come canzone per bambini, jingle. Sì, è un jingle, fatto così. Allora, la bellezza anche dell'interattività, per esempio, ecco, io ho letto un messaggio, come posso leggere anche Thomas from Hamburg, da Hamburgo, come si vede? Buonasera, mi scrive buonasera, vabbè, benissimo, fa piacere. Buonasera anche a te, Thomas, che tutti i giorni non ci fai mancare il tuo saluto da Hamburgo. Va bene, quindi l'interattività è un'altra bella cosa. Cioè, normalmente io prendo i messaggi che vi mandate attraverso Skype, no? Se avete qualcosa da dire, per carità di Dio. Potrebbe essere usata meglio e di più da voi questa interattività, perché la libertà che c'è in questa trasmissione, in questo momento in cui io parlo a ruota libera e dico quello che mi viene in mente, non preparo niente, bene, è anche la vostra libertà, e questo è molto importante, sarebbe importante che voi la sfruttaste, questa libertà, ma non la sfruttate poi eccessivamente, vabbè, ognuno fa quello che... c'è anche la libertà, giusto, di non votare, per esempio, come la mia libertà di non votare dal 2001, io non voto. È dal 2001 che io non voto, non vado a votare. Sì, è una libertà anche quella. È una libertà. Certo, sei libero di scegliere se o no. Una volta ti mettevano sulla fedina penale, non ha votato. Non era un reato grave, non era un reato nemmeno. Però te lo mettevano sulla... Sì, no, io ricordo. No, perché io ricordo molte cose del passato, perché c'ero. C'ero una volta e quindi non ho votato. Ora non esiste più questa cosa perché è assurda. uno vota se vuol votare, se non vuol votare, è un tipo di voto anche quello. È una sfiducia che si dà, ma avete sentito, via, parliamoci chiaro, che corruzione c'è nella politica. Ora è venuto fuori uno che si chiama Bucchino. Non ci bastava il Bocchino, no? È come se uno si chiamasse Pompino e l'altro si chiamasse Pumpino. Pompino e Pumpino, Bocchino e Bucchino. Questo Bucchino, che è stato eletto all'estero, può anche questa, ma vabbè, per il PD, pare abbia avuto un'offerta di venire dall'altra dalla parte della maggioranza, da parte del signor Verdini, perché pare, Verdini ha smentito, per cui noi dobbiamo credere a Verdini. Verdini infatti non è implicato in niente, niente, non è mai stato implicato in niente, nessuno ha mai detto, guarda, te, poverino, no, perché mai indagato, mai, scusa, questa se l'ho fatta apposta. Ecco, volevo dire, dice, ti diamo 150.000 euro, e questo Bucchino ha votato il sacco. Come si fa? Ho visto ieri sera un bel programma che c'è in televisione, è quello delle Iene, è quello delle Iene. Ho visto, sono tornato a casa una certa ora, ho visto alcuni servizi delle Iene, perché insomma ha ricominciato ed è bello. È bello perché io ho visto i servizi belli, belli, come quello per esempio... Dice che nel decreto di mille proroghe, come si chiama? Mille proroghe. Proroga ogni cosa. Ci hanno messo anche questa cosa qua, che tolgono le multe ai partiti. Ma guarda un po'. Perché i partiti durante le elezioni cosa fanno? Mettono i manifesti. E dove li mettono? Dappertutto, anche dove non devono metterli. Ci sono diverse centinaia di migliaia di euro di multe per i partiti che non sono state pagate. E allora dice, un partito può abbonare le proprie multe con un semplice pagamento di 1.000 euro. Un partito politico paga 1.000 euro e si cancellano tutte le multe, che giustamente l'inviato delle Iene andava dagli onorevoli, gli aspettava e diceva, guardi, ma no, tra l'altro anche uno in gamba, quello che si traveste, ma lì non era travestito. Diceva, questa multa per divieto di sosta me la fa levare? No, dice, lei la deve pagare. Allora perché voi non pagate? Una cosa penosa, penosa. Che cazzo d'Italia è questa qui? Cioè, poi bisogna andare a spulciare queste 1.000 proroghe, ci mettono di tutto, e sono così tante, tante, magari fanno passare inosservato delle cose a loro vantaggio. Ma cosa aspettiamo a farla noi la rivoluzione? No, dico, ma non la rivoluzione come è successo, come sta succedendo in Libia, violenta. Ma la rivoluzione è quella di non andare a votare, di buttarli fuori tutti, questi, tutti, nessuno deve andare a votare. Ma queste sono cose che non si possono sopportare, non si possono sopportare. Il cittadino ha tutti gli obblighi, deve pagare tutto, ti fanno un culo così, a te cittadino. Il partito politico? Ma sì, dai, come si fa? Qualcuno rispondeva di questi onorevoli... Ma è un fatto di democrazia, mettiamo i manifesti dovunque, perché è un fatto di democrazia. È la maiala della tuzia, gli avrei detto io. Insomma, è una cosa veramente squallida. E noi ci facciamo passare addosso, sulla nostra pelle, sulle nostre palle, questi avvenimenti come se fossero normali. Intanto oggi ce n'è uno, domani ce n'è un altro. C'è uno del PD, no? O del PDL, aspetta. No, uno del PD in Puglia... che ha fatto delle malefatte, e anche uno della scorta di Vendola, vabbè, ma uno del PDL che è stato condannato per riciclaggio, 2 anni e 8 mesi, ma siccome una pena inferiore a 3 anni e rimane in un periodo coperto dall'indulto, questo qui che è colpevole, ha fatto un lavoro sui franchi francesi o svizzeri, non so bene, forse francese, ha fatto del riciclaggio, è un onorevole, è colpevole, ma grazie all'indulto e al non essere, insomma, non solo condannato, cioè condannato sì, ma non va in galera, ma non viene cancellato tutto, insomma, nemmeno interdetto dai pubblici uffici, quindi lui può continuare a fare l'onorevole. Una cosa che ho sentito nel telegiornale stasera nel telegiornale, poi questo bucchino che diceva appunto, è venuto Verdini e mi ha offerto 150.000 euro per andare da quell'altra parte. Ma noi restiamo completamente indifferenti a tutto questo. Non ce ne frega nulla, vero? Vero? Non ce ne frega niente. Niente. E quando si va a votare, si va a votare. Noi siamo sempre in una grossa percentuale di votanti. Anche quando c'è il cano, siamo sempre superiori ad altri paesi. Siamo proprio invece bischeri. Il canto dei bischeri, sai, c'è a Firenze, proprio lì, da su Piazza Duomo, il canto dei bischeri. Canto sta, come dire, l'angolo, insomma è... tutta l'Italia è il bischero, tutti i bischeri. Cioè, la rivoluzione vera è quella di rifiutare, di ripudiare questa gente. Tutti, perché poi vedi le malefatte vengono fatte a destra, a sinistra, da tutte le parti. Da tutte le parti. Il Trivulzio. Ora c'è Montedomini. Anche a Montedomini, a Firenze, dà degli affitti bassissimi, no? Poi ho visto che Matteo Renzi ha messo una cosa su Facebook. Dice, noi siamo una città di 375.000 abitanti. E ci sono permessi per il telepass, per entrare nel centro, nella zona a traffico limitato, nelle varie zone, 51.000, insomma, tanti rispetto al numero di abitanti. Dice, perderò qualche voto, dice, diventerò meno popolare a Firenze, ma ora guarderemo uno per uno tutti i permessi per entrare in centro. Ed è sacrosanto, perché se io ce l'ho il telepass, ho pagato il telepass per poter entrare a casa mia, poter entrare nella zona e poter mettere la macchina quando trovo posto, nella zona insomma mia, però devo passare da sotto e fare che fa così e io entro. Però quanta gente ha il permesso, il telepass, e non potrebbe averlo? Io ti dico, Matteo, fai benissimo, guarda anche tutti i permessi per handicappati, guardali tutti, uno per uno, sono veramente troppi, c'è anche chi ce n'ha più di uno. Insomma, via, giù, andiamo. Ma in questo mondo in cui tutti fregano tutti, tutti cercano di fregare gli altri, e poi l'esempio ci viene dall'alto, dalla politica, da questi signori che fanno tutto a pro loro e niente a pro nostro. Niente! Cosa fanno a pro nostro? Che passi avanti ha fatto l'Italia? Siamo negli ultimi posti proprio delle classifiche di merito di qualsiasi tipo. Che cosa abbiamo in Italia? Cosa abbiamo rovinato? Perché abbiamo rovinato tutto quel bello, meraviglioso che ci è stato lasciato? Perché ci è stato lasciato un patrimonio meraviglioso. E per la cultura, per l'arte, si sono fatti i tagli. Quando noi abbiamo dei pozzi di petrolio meravigliosi, che si chiamano monumenti, che si chiamano archeologia, che si chiamano arte, musei, quelli sono i nostri pozzi di petrolio. Cazzo. Non si esauriscono mai, ma noi li consumiamo lo stesso. E allora vai nel tale museo, alcune sale sono chiuse, però tu hai pagato lo stesso il prezzo intero. Certe volte lo trovi chiuso, è mancanza di personale. E via. Poi cose che si disfanno, disfacimento di cose importanti. o piccole cose, perché la città è fatta anche di piccole cose. Le piccole cose, quelle che tu incontri per strada, no? A cui non dai nessuna importanza, tipo una colonnina, una cosa. Ma che? Come dire, si distrugge tutto. Ho visto rifare la strada in via degli Alfani, hanno tranciato uno di questi piolini antichi, colonnine, che sono queste che stanno vicine alla rotonda dei Brunelleschi, proprio tranciata, proprio rotta in tre pezzi, perché con le macchinone, capito? E io ho pubblicato questa foto del prima e del dopo, perché il dopo cosa hanno fatto? L'hanno tutta rifatta di cemento, era di pietra, bastava rimettere insieme i pezzi in modo giusto, ma la soprintendenza, poco più là, sempre in via degli Alfani, sì, al canto di Candeli, cioè l'incrocio con Borgo Pinti, c'è un grande tabernacolo, antico, bello, grande, ha uno scalino, due forse, sotto, che ha resistito per secoli, sono arrivati con i lavori, tranciato di netto sugli angoli. Come l'hanno rifatto per Benino l'ho visto io, con la cazzuola e col cemento. Ho rifatto lo scalino, quello pezzo che mancava. Anche questo l'ho fotografato, eccetera. Ma queste piccole cose, piccolezze, ci dicono che noi stiamo distruggendo in pochissimi anni ciò che sta resistendo da secoli. E ce ne freghiamo altamente. La soprintendenza, cosa soprintende? Vorrei sapere. Ora noi, tanto ancora per motivi tecnici, purtroppo non siamo riusciti a iniziare l'attività dell'Associazione Culturale Firenze Rizzati, ma io quando inizieremo, penso verso primavera, sì, a marzo, ormai a marzo, io voglio mitragliare di domande, di segnalazioni, di richieste, di tutti i giorni, la soprintendenza e il comune. Sono obbligati poi a tener conto almeno comunque di ciò che gli arriva. Romperemo i coglioni, perché non se ne può più, e dovrebbero farlo tutti in tutte le città, questo a livello cittadino, per dire, ma si sta distruggendo tutto, la morale non è quella di un culo di fuori, la morale è quella dei corrotti, dei corruttori, dei politici che fanno tutto a pro loro e basta. La morale, l'immoralità direi, insomma, la morale infranta. Ora è venuto fuori questo culo, no? Lo vediamo? Lo vediamo il culo? Ma sì, perché non vederlo? Tanto l'ho pubblicato su Facebook. Una modella, una pubblicità, un cartellone. Lei si tira su la gonnellina. Che si vede? Ecco che si vede. Eccola lì. Sì. È la marca Sylvian Hitch. Hitch. Sì. È una marca di abbigliamento, insomma. La signorina, credo che questo sia New York, perché conosco questo ponte, riconosco quelle che sono ancora Twin Towers, sono vicini, danno sulle vecchie Twin Towers, le torri gemelle vecchie che danno sul Central Park, che io ci sono stato proprio su questo ponticino. Insomma, la modella tira su e fa vedere il culetto, che poi è piuttosto magra, come si vede. Il culetto, insomma, ecco, un culetto, ma insomma, Forse fosse stato un po' più, anche quelle coscine un po' se... non è poi un brutto vedere con i vari commenti, no? I vari commenti che io posso anche leggere un po', no? Uno dice Filippo, se fosse per quelli di Repubblica l'avrebbero già fatto levare questo manifesto, questo cartellone. Un altro, Enrico, dice, oramai come ti giri son culi. L'altro ancora dice, Stefano, interessante. E Gianluca dice, culo da modella, sul magro. Gianni dice, appero. Fabio dice, Gianluca, se i culi così tu li butti via, dici in due e vedrai che rifrullo. Gianluca dice, no, mi dispiace, io non voglio fare come questi cittadinucoli che lasciano culi magri a giro, magari sui marciapiede e la gente un passa, chiamo la quadrifoglio, no? Con l'appuntamento, il numero e lo fa portare via. Ma, ecco. Francesco invece dice, io ho un'ape e vado subito a raccatarli. Stefano dice, comunque se voleva prenderci per il culo lo sta facendo benissimo. Che pubblicizza di bello? Perché poi chi se ne frega la sua pubblicizza? Vanno un culo. E un altro ancora dice, Micio, che pubblicizza questo culo? Ma che te ne frega? È abbigliamento. Cioè, più si spogliano, più si vestono. Leonardo dice, pubblicizza un bel culo, qualunque altra cosa sarebbe stupida al confronto. Fabio dice, questa potrebbe fare la pubblicità anche per i frigoriferi al Polo Nord, o stufe in deserto, e state tranquilli che ne venderebbero anche parecchi. Insomma, un culo è piaciuto il culo. Stefano dice, sì, in effetti ha dalla sua degli argomenti molto convincenti. Vai il culo secco, visto? Va. Leonardo dice, sì, è vero, ma che pubblicizza? Io non ci vorrei passare vicino in macchina, farei di sicuro un incidente per distrazione. Come è piaciuto sto culetto. Paolo dice, se fa scalpore questa, allora la vecchia pubblicità del Campari o Martini, no, era Martini. Sì, quella che le scivola il vestito mentre camminava giusto fino al culo, e secondo me era anche più in carne, quindi meglio di questa di ora. Allora, quella lì è diventata una grande attrice che ha vinto anche l'Oscar. Sì, certo, proprio quella, chi l'avrebbe mai detto? Tiziana dice, mi meraviglio che fra i tuoi 5.000 amici nessuna donna abbia fatto una riflessione post manifestazione sull'uso del corpo femminile o sulla pochezza dei pubblicitari. L'idea è stravecchia, ma a vedere da chi ha commentato prima di me funziona ancora alla grande, e il culo funziona sempre. Gianna dice, belle scarpe. Lisa dice, che tristezza, siamo ancora fermi lì, chi non si fermerebbe lì? Paolo dice, non sarà mica un trans che sta per pisciare, magari in piedi sì. E Gian dice, di fronte a un così bel culo ogni parola è superflua. Ecco, io voglio farvelo rivedere in modo che così si possa capire se sia veramente un bel culo o come secondo me non è indispensabile, per carità di Dio, forse un culino un po' secco, no? Basterebbe un pochino di più, ma va bene anche così. Poi bisognerebbe sentire anche la consistenza, perché se fa pla, se è moscio, magari è piccolo e moscio, non si sa mia, e non si sa, va, sappi tu. Allora è successo che poi mi è capitata un'altra fotografia di questo culo, di questo cartellone, e questo cartellone è stato buttato là a Milano sopra una scuola elementare, cioè in una posizione dominante proprio davanti e sopra una scuola elementare, ed è questa la fotografia a Milano. Qui vediamo il cartellone, la ragazza col chiulo, ci sono Sylvian Hitch, è sotto la scuola, si vede la scuola. Qui c'è una ragazzina, addirittura sembra che guardi e si voglia mettere nella posizione della modella, quasi, no? Ci sono state molte polemiche, proprio a Milano, per il fatto che non era, dice, la posizione giusta su una scuola elementare, vedere un culo. Poi magari insomma si istiga queste ragazze ad andare a Arcore, no? Che non è nemmeno tanto distante. Anche qui ci sono dei commenti che io posso anche leggervi. Stefano dice: che bambini fortunati. Massimiliano dice: così i maschietti sapranno già quale sarà la cosa che li ossessionerà per tutta la vita, perché noi siamo ossessionati dal culo. È vero. Massimo dice: questa è bellina, come dire, questa cosa davanti alla scuola. Paolo dice: ma sarò bigotto, ma in questo caso sono scandalizzato davvero. Vede, ognuno fa il commento che vuole. Alessandro dice: sai quante volte uno dovrebbe gridare allo scandalo per tutti i culi che ci sono in TV? Perché non si grida allo scandalo per i corsi paramilitari della scuola media di Pisa? Ah sì? Senti là, molto più scandaloso secondo me. E poi chi è più scandalizzato? I figli o i genitori? Ah, sicuramente i genitori. Massimo, i genitori di sicuro, risponde. Ivan dice: con tutti i posti che ci sono potevano anche farne a meno, comunque che culo. Mi è piaciuto il culettino, eh. Massimo dice: l'avranno mia messa per i babbi. Andrea dice: confessore, la confessione, du padre, du ave, e siamo pari. Così. Roberto dice: che se ne pensi del manifesto, metterlo proprio sopra la scuola è sicuramente di pessimo gusto. Sì, ma pensa alla pubblicità che si è fatto questa ditta, eh? Paolo, il casto Paolo, cortigiani, appunto perché i bambini sono già esposti a vedere in TV, internet o giornaletti di tutto, di più a tutte l'ore, non occorre aiutarli a vedere di più, ebbene, che scoprano le cose al loro tempo, no? Ciao. Gianluca, a voler cercare il pelo nell'uovo, non dell'uovo, ma nell'uovo, dell'uovo, qualcuno dirà che quel manifesto rende vantaggiosamente al condominio che lo ospita. Eh certo, perché per avere... chi c'ha queste facciate così e ci mettono i grandi manifesto, quelli con i cartelloni, prendono i soldi questi qui del condominio. Non è roba da poco. Che l'ospita, il quale condominio, se avesse invece ospitato un bel antennone che spara kilowatt per chi telefonia mobile, avrebbe potuto produrre danni ben più gravi, di un culo, sì. D'accordo, sarà una visione meno di peggista. Forse di peggista basterebbe. Ma i ragazzi non si fanno problemi di questo genere, specie se gli adulti riescono ad astenersi da morbosità tutte loro. Insomma, una mezza ipocrisia c'è. Andrea dice: 10 click per Gianluca, cioè è d'accordo con quello che ha detto Gianluca. Comunque Gianluca con kilowatt in microonde si trasmette su Alfa Centauri. Concordo più che pienamente sulla morbosità e l'ipocrisia degli adulti. Gianni dice: devono imparare fin da piccoli il bello della vita, meglio un bel culo che le scene del TG da tripoli o posti simili. Tiziano dice: come minimo gli stessi genitori che si sono scandalizzati piazzeranno i figli pomeriggio e sera davanti alla TV a farsi rincretinire e a guardare molto di peggio, tipo la stupidità o la falsità. Andrea dice: oddio un culo. Guarda, Luigino, c'è un film di guerra, vieni a vedere come si ammazzano i cattivi, vacciniamoci contro la violenza, il culo, chi più chi meno, ce l'abbiamo tutti. E poi Ricky dice: ce l'hanno messa per i babbi che pomeriggio vanno a prendere i figlioli, almeno e si guardano un bel culo di cartone invece di guardare quello delle altre mamme. Carlo dice: Silvio ne sarebbe entusiasta. Apsd, non si chiama Apsd, dice: Paolo vaia, quello moralista. Andrea invece dice: anche Niki, se fosse il culo d'un uomo, Niki forse Vendola, se fosse il culo d'un uomo, se la vogliamo buttare in politica, anche Niki. Paolo, ma te nel libro sei arrivato al capitolo mammiferi oppure tu sei sempre alle apine con fiorellini? Alessandro dice: i bambini che sono stati alle elementari, poi alle medie, poi al liceo e ora sono dei ragazzi che forse studiano, forse lavorano, giocano a calcetto, alla play, vanno al cinema, fanno viaggi, sono fidanzati, forse gay, forse no, avranno un'idea precisa di destra o di sinistra, forse no, eccetera. I bambini di questa scuola elementare a 20 anni per cosa si differenzieranno da quelli che ho citato e che non l'hanno avuta? Vedranno una donna come un oggetto per una foto artistica? Forse se lo faranno sarà più per l'educazione che gli avranno dato i genitori, per il modo per cui il padre tratta la madre, per l'idea che soprattutto la TV e le sue veline dà delle donne come persone oggetto. Non saranno turbati da questo culo, secondo me. E Absd finisce con: io ho due figli, 6 e 3 anni. Lo sapete cosa dicono se vedono una foto così? Babbo, babbo, guarda quella, ma che fa? Fa vedere quella a tutti? E poi si pisciano addosso dalle risate, non attribuendo nessunissima importanza al fatto, al gesto. Sono determinati genitori, con i loro discorsi e azioni, fanno sì che le cose appaiano in un modo invece che in un altro. E poi la cosa, sia buona o cattiva, questo è un altro discorso, ma non mettiamo in mezzo i bambini quando la visione distorta del mondo e degli adulti. Come dice Alessandro, i vostri figli saranno l'espressione della vostra famiglia, del nostro mondo modo di vivere e di agire e di pensare. Date retta a me, un bellissimo culo appeso a una parete può turbare solo chi, povero lui, è già turbato per altri motivi. Basta così. Sì, è vero. Cosa vuoi che faccia un culo? Però grande successo, devo dire, di questo culo. Grande successo, sì. No, diciamo le cose come ne stanno. Un grande successo di un culo che mi sembrava un po' magrolino, però insomma si può fare, insomma, quando avrà qualche anno di più questa qui si modellerà. Insomma, poi un po' di Photoshop anche per renderlo più, chissà, non lo so, però io continuo a dire, andrebbe toccato, andrebbe palpato, perché la palpazione serve a sapere se sia moscio o... Perché a volte io vedo dei culi che ballano, anche le immagini di certe belle, anche brasiliane, sulla spiaggia di Copacabana, no? Che hanno questi costumi, e quando corrono, il culo fa così, plop, plop, plop. Non mi piace quando il culo... Se poi a volte si vede al rallentatore, no? Il culo fa quelle onde, il culo, quelle mele fanno le onde, no? Non mi piace il culo che balla, il culo non deve ballare, il culo deve essere... Quindi tutto sta nel... Del resto, quella è un'immagine, per immagine bisogna tenerla, non bisogna toccare, se può toccare poi anche nel mezzo. Allora magari quella c'ha le mutande, no, un filo che non si vede ovviamente, però insomma questa cosa qua, a volte, come dicevo prima, perché poi sono entrato in questo argomento e ho voluto sviscerarlo anche attraverso i commenti della gente, ci sono cose molto più immorali, che un culo messo alla finestra. È un culo alla finestra, quello lì, è un culo messo lì per fare la pubblicità. Hanno ottenuto quello che volevano, dice lì c'è una scuola, mettiamolo, farà scalpore, se poi lo levano chi se ne frega, siamo andati sul Corriere della Sera di Milano, per dire no, siamo andati, questo è importante, hanno raggiunto lo scopo perfettamente. Però io su questo fatto della donna oggetto, della donna manipolata, usata, intanto la donna si fa usare, diciamo la verità, si fa usare. E quelle che dicono, la donna qua, la donna là, sono tutte racchie, parliamoci chiaro, ma diciamolo, ma insomma a volte c'è anche una pennellata di invidia, quelle che si scagliano proprio, ma... Insomma, siamo nati nudi, siamo nati nudi, no, si nasce nudi. Io sono nato nudo, tu sei nato nudo, tutti sono nati nudi. Ma nudi eravamo anni, secoli, millenni fa. Certo, eravamo nudi, no? Ma l'uomo, che bisogno aveva di mettersi la foglia di fico? Chi gliel'ha imposta la foglia di fico? Le mutande, eh? Posso capire, le mutande sono utili. No, sono utili per contenere, per insomma, proteggere, per carità, certo. Ma per nascondere, perché? Ma se tutti andassero in giro nudi, quando fa bel tempo magari, perché sai, uno si copre perché fa freddo, caldo, nudi, poppe fuori, culi fuori, cinci di fuori, i cinci di fuori. Come nei campi nudisti. Non si potrebbe, mia. In città non si può. Perché quell'ipocrisia che ci viene insegnata fin da piccoli non fa vedere il pilulino, eh. Fa vedere il billo, i cinci, il lillino. Non lo fa vedere il lillino. No, non lo fa vedere. E uno già comincia a vergognarsi di queste parti sue intime. Comincia già a vergognarsi. E inizia poi a essere curioso di quelle degli altri. Sì. Come nasce per esempio anche l'omosessualità? Uno ci è portato magari, ci è già portato, mettiamo. Però questa curiosità di vedere quello che è come lui, maschio come lui, vediamo come ce l'ha lui. Ci siamo passati tutti da bambini, eh. Io ci sono passato non attraverso l'omosessualità, ma nella curiosità. Di vedere come è l'altro, di confrontare. Quindi, curiosità di vedere qualcosa di simile a noi, che se io avessi, come avessi avuto, dico io, avessi avuto delle tendenze dalla nascita, sarei diventato gay, ovviamente. Quella curiosità sarebbe diventata voglia, sarebbe diventato desiderio. Non ero. E quindi, ma ci sono degli episodi di bambino che io mi ricordo, che pura curiosità, pura, insomma, come dire, voglia di imparare, di sapere, di capire, però con un minimo sempre di morbosità. E fra noi ragazzi, anzi ragazzini, ancora ragazzini, bambini, insomma, quella via di mezzo, quel momento, insomma. Due, io scoprì che si divertivano fra loro. Io non avrei mai pensato lontanamente di poter utilizzare con la mia mano un cinci altrui. Ci davo già abbastanza sui mio, quindi... Quindi non mi veniva proprio, la mia era pura curiosità, che venivo a pesciare, io non guardavo le pesciate, ma solo si veniva lì. Invece due, io non credevo, ma me lo confessarono. Sì, perché uno era particolarmente devoluccio, gracilino, Roberto si chiamava, e lo chiamavamo Zizi, non so perché, Zizi. Era, mi ricordo benissimo, quello mi ha fatto una volta, era sì, deboluccio e gracilino, ma a volte cattivo. Io ho ancora una cicatrice qui, forse non si vede quasi più, ma c'è qui, la cicatricina qui, c'è ancora. E me l'ha fatta lui con una lametta, a me, con una lametta. Così, perché si litigava per un roba di ragazzini, così, non ricordo nemmeno per che cosa. Questo aveva la lametta, la tirò fuori, za, mi fece così alla mano, mi uscì un sacco di sangue, per dire, però sai, poi fra bambini le cose passano, però non mi è mai stato simpatico. Poi, venga a sapere, anzi, lo dico con loro, eravamo sul campo, vicino a casa, e Montoliveto, quando non c'era il chiar di luna e si poteva entrare e fare tutto quello che volevamo, chiar di luna un cinema, all'aperto. E me lo dissero, cioè noi, questo Zizi faceva la parte diciamo più femminile, diciamo. E quell'altro Sergio si faceva masturbare, cose più. Cazzi vostri ragazzi, che loro avrebbero voluto poi coinvolgermi, capito? No, spiace, ma ci rimasi anche perché non, cioè ero oltretutto ingenuo, come va a pensare, ora si annusano, no? Le persone di un certo tipo, e invece allora non ci pensavo. Sì, ancora. Sa, si diverte. Te eri anche buo, Teri. Ma guarda te, ragazzi, te eri anche buo. E quindi queste cose nascono perché sono cose nascoste. Sono parti nascoste di noi. Se noi fossimo abituati a vedere culi, cinci, passere, poppe, dovunque, dalla mattina alla sera, non ci farebbero nessun effetto. Dalla parte bene e dalla parte male, perché è bene che certe cose ci facciano effetto. Un bel culo lo puoi immaginare, lo puoi, insomma, te lo puoi modellare nella mente, lo fai più bello magari di quello che poi potrebbe essere una volta nudo, perché sai, coperto può sembrare più bello, può sembrare, a volte può sembrare anche più brutto, poi la nuda va meglio che vestita, non si sa, dipende, però da una parte, cioè insomma questo acuisce un po' l'erotismo, ma dall'altra crea ipocrisia, crea falsità nell'uomo, nell'essere umano, falsità nella donna, in tutti, cioè questa ipocrisia di dover tappare, non far vedere certe cose e non far toccare, per carità di Dio, No, se va da una e fai così sulla spalla, come va, tutto bene, sì, grazie, te? Se fai lì, tu tocchi il culo, come va, tutto bene, ti denuncio, magari, scherzate. Ci sono delle parti che non si possono toccare, che sono quelle che non si possono vedere. Di lì nasce poi tutta la falsità del mondo. Chi ha stabilito che certe parti non si possono vedere, non si possono toccare? Perché sono quelle parti che possono dare piacere? Senti, toccare una mela non dà piacere, sì, tocchi, finisce, ma che piacere, insomma, sì, fa piacere, ma non dà piacere, nemmeno alla persona a cui viene toccata. Certo, magari, figlio mio dice di andare a metterci un dito dentro, no, allora, però c'è qualcosa che non torna, che non quadra. Tutta la falsità del mondo, secondo me, è cominciata dal momento in cui, poi dice Adamo, si è messo la foglia di fico, ma lasciamo perdere queste favolette, dal momento in cui sono state inventate le mutande, i reggiseni e le cose per coprire. In Africa le tribù erano così felici, sono arrivati i missionari, che carina, e gli hanno detto, no, per carità di Dio, no, metti questo, metti quest'altro, sì, no, ma padre, no, non fa freddo, fa caldo, non c'è bisogno di vestirsi tanto. Per ipocrisia propria del missionario, cioè alla fine ha fatto diventare tabù anche là dove erano felicemente nudi. Si crea il tabù della parte del corpo che non si può toccare, non si può vedere, non si può peripicchio e piripacchio. Da lì poi insomma, tutto, discende tutto, cioè anche quello che stiamo vedendo in questo periodo bruttissimo, in cui l'Italia è veramente di merda, merdosissima. Cioè, un altro servizio delle Iene che ho visto ieri sera, no, perché ho visto dei servizi tutti belli, che erano gli ultimi, era su le ditte, le aziende, specialmente del nord, che dovevano chiudere. Gente che fabbrica cose utili, macchinari, viti, tutte cose che servono, no? Dice, ma guarda, i cinesi le fanno uguali e costano quanto a me costa la sola materia prima. Quindi ti danno il prodotto completo al costo della materia prima. Dice, io ho dovuto mandare via le persone, per fortuna e per motivi di pensione e così via. Insomma, hanno cercato di agire. Un altro dice, abbiamo perso il 60, più del 60%, 61% di lavoro. Cioè, non telefona più nessuno. Non c'è più rumore in questa ditta, cioè in una fabbrica dove non c'è più suono, non c'è più rumore. Cioè io, diceva questo titolare, mi aggiro avanti e indietro così, in questo silenzio assurdo, non si fa più nulla, non arrivano le ordinazioni, non suona più il telefono. Cioè la Svizzera dice, venite da noi, prende tutte le eccellenze, non solo dall'Italia ma anche da altri paesi, dove c'è crisi, loro vendono ai cinesi e vanno in Svizzera, dove li mettono in grado, detassando, cosa che non succede in Italia, detassando queste attività, in grado di poter lavorare, poter produrre e così via. E questo è un segno bruttissimo, è bruttissimo, perché io non sono particolarmente legato alle aziende, alle fabbriche, per me sono cose astruse, non ci capisco nulla, però da lì quello è un segnale molto preciso, che stiamo arrendendo. Dov'è che va bene l'Italia? Beh, l'Italia va malissimo anche perché in un altro servizio, sempre le Iene ieri sera, cioè, come mi è piaciuta ieri sera, cioè, quando mi piace, c'era uno che insomma cercano delle signorine ben disposte per delle feste con degli emiri, con degli arabi ricchissimi, no? E queste signorine devono essere accondiscendenti, soprattutto in attività orale. Dice, loro vogliono soprattutto pompini. Vabbè. E questo signore, di cui non si vedeva la faccia, era abbuiata, dice, io sono un ex calciatore famoso, parlava tutto romano così. Lui doveva fare il provino. Incontrava in macchina queste signorine, c'è da guadagnare minimo 4-5 mila euro a sera, e quando va bene, se mi portano a Dubai e così via, anche 10-15 mila euro a sera. Buono, no? Quindi gli mandano una finta per parlare, no? E lui prima illustra tutta questa cosa e poi dice, devi fare una prova per vedere se sei soddisfacente, altrimenti dice, con chi la devo fare questa prova? È con me. Con me. Insomma, lo ci ha provato con due, gli hanno mandate due, tutte e due ovviamente hanno detto di no? E lui è andato via sempre dalla macchina, è molto, molto contrariato. Ecco, questo è un altro fatto, cose che succedono. Uno che vuol procurarsi dei pompini, a un certo punto gli dice proprio, me lo fai un pompino? Mi fa un pompino. Questo è il sondazzo. Vabbè, questa è l'Italia. È l'Italia. C'è chi magari ci sta, magari finisce tutto lì. Lui si è fatto fare un bel lavoretto di bocca e arrivederci, poi si vede. Magari finisce lì, oppure c'è veramente questo giro di ragazze per cui lui fa questi provini. ha fatto anche dei nomi importanti che partecipano a queste cose, altri giocatori di calcio, sia ex che in attività, però non ce l'hanno fatti sentire, erano tutti coperti, tutti bippati, che sarebbero coinvolti in queste cose qui. L'arte di arrangiarsi. Quello si inventa probabilmente tutta la situazione degli arabi, degli sceicchi, degli emiri, eccetera, eccetera, ricchissimi, per farsi fare un pompino da quella, un pompino da quell'altra. È fantastico. A un certo punto una di queste due gli avrebbe anche dato qualche soldo, perché il pompino, la prova era gratis, gratuita, sì, certo, non era pagata. Gli avrebbe dato anche qualche soldo, perché siamo a questi livelli. L'Italia è messa malissimo, sotto tutti gli aspetti, tutti, e questi sono gli aspetti più, diciamo, folcloristici, più che altro. E chissà quanti pompini questo si è fatto fare. Sotto l'aspetto politico, ma noi andiamo, ripeto, per l'ennesima volta, andiamo a votare, vero? E noi vogliamo che quello lì venga eletto, quell'altro, quel partito, quell'altro. Ma se c'è in marcia dappertutto. E Matteo, dico a te Matteo Renzi, non è che, lo ridico, penso di averlo detto anche ieri, o ieri l'altro, non mi ricordo più, ma lo ridico. Non è che dobbiamo per forza diminuire il numero degli onorevoli, dobbiamo diminuire lo stipendio. Questo sarebbe molto importante, secondo me. Stipendio da operaio. Da operaio. Poi teniamoli tutti, ci sono un migliaio. Bene. Tienili tutti. Però gli dai 1.500 euro al mese. Non di più, Non di più. Si devono arrangiare. Come si arrangiano tutti, che hanno da pagare tutto, la casa, le bollette, mangiare. Ogni cosa. Scapperebbero tutti dalla politica, rimarrebbero solamente i puri, veri puri. O forse, chissà, quelli molto ricchi a cui non interessa niente di avere più soldi attraverso la politica. Berlusconi, per esempio, è molto ricco. Credo che non percepisca personalmente lo stipendio politico, insomma, istituzionale, credo che o lo devolva, insomma, non lo usa, secondo me, cioè se me l'avesse sentito, perché non ne ha bisogno, però non è uno stinco di santo. Ma perché? Ha bisogno, per i fatti suoi, ha bisogno di stare a quel posto per evitare i problemi con giustizia, eccetera. Lui si è creato un impero personale. Bacia la mano a Gheddafi, ora Gheddafi non è più baciabile, non è più baciabile, è uno che sta facendo ammazzare la gente, uomini, donne, bambini, tutti malati negli ospedali vengono uccisi, le donne che vanno a prendere l'acqua vengono trucidate. Questo è il signor Gheddafi a cui qualcuno ha baciato le mani. Allora, che esempi, che gente c'è nel mondo, che gente c'è in Italia, che persone ci reggono. Beh, insomma, non c'è male, no? Siamo messi veramente molto, molto male. A partire dai violini che vengono buttati giù e rifatti di cemento, di cui ho parlato prima, da piccolissime cose. Alle più grandi, non c'è più rispetto per niente, per nessuno. Beh, anch'io rispetto poco, perché poi vengo qui e vuoto il sacco. Ma forse sono anche troppo leggero per quello che potrei dire e per quello che sente la gente dentro di sé. Ma è quella gente che continua ad andare a votare. Lì purtroppo non ci troviamo. Io credo che molto male venga non solo da chi ci dà brutti esempi, ma anche da chi li prende questi esempi e li sostiene. Con questa riflessione, figlioli, io chiudo qua la mia trasmissione di oggi, dandovi appuntamento a domani alle 9:30 di sera, sempre, con Tele G e il G. Domani la monetina, a fine puntata, perché è l'ultimo giorno della settimana, utile. E sempre libertà, libertà di espressione mia, se volete anche vostra, ma fate voi. Qui c'è libertà, siamo in diretta, fate voi. Io faccio il mio e vi saluto. Buona Ughi e anche chi non si chiama Ugo. A domani. Ciao da G. Ciao. Allora, fuori onda. Questo domani. Con la monetina. Sì. No. Ogni cosa a suo tempo. E basta. 'E ogni cosa a suo posto. E andate in giro nudi per le strade, ma chi se ne frega? Fai vedere il culo. Ah. Dove? Venga anch'io. C'ho un bel culetto io, Volendo, si può anche mostrare. Ora come fa? Come fa ora? Fa con l'altra mano? Fa con l'altra mano.